Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa di oggi. Bentrovato.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Davide, allora potrebbe, siamo nel campo delle ipotesi, è questo il giorno decisivo per conoscere il nome del 13° Presidente della Repubblica. L'apertura dei quotidiani è dedicata inevitabilmente a questo, la prima della stampa, Quirinale è tutti contro tutti, diminuiscono le schede bianche, aumenta il consenso per il Presidente in carica, parliamo di Sergio Mattarella. La Lega intanto rilancia Franco Frattini, ma oggi, scrive la stampa, voterà la Casellati. Intanto Giuseppe Conte apre, c'è l'ira di Enrico Letta e Luigi Di Maio e poi Draghi che chiama Berlusconi, ma a quanto pare solamente per augurargli una pronta guarigione.
Allora, può darsi, oggi ci può darsi, sì, può darsi, però vedete, il concetto è semplice, è elementare. Nessuno schieramento ha i voti né per fare il governo né per eleggere il Presidente della Repubblica. Ergo, per fare l'una e l'altra cosa è necessario un accordo. Il governo Draghi, come è noto, si basa su un'ampia maggioranza dovuto a un accordo che coinvolge la Lega, Forza Italia, il Partito Democratico, Italia Viva e così andando. Quindi questo è il punto di partenza. Un Presidente della Repubblica bisognerà pure eleggerlo a un certo punto, con comodo nei prossimi giorni, ma insomma qualcuno bisognerà pure eleggere. Quindi fin da lunedì era ovvio, evidente, scontato, solare la necessità di un accordo fra le forze che sostengono il governo Draghi, ove mai si poteva sperare, si poteva contare su un allargamento di questa maggioranza, ma non su un suo restringimento. Punto a capo. Com'è che siamo arrivati a venerdì? Perché sono degli incapaci. Perché sono degli incapaci di fare l'unica cosa che fanno nella vita e che hanno mai fatto nella vita, cioè politica. Sono incapaci di prendere delle decisioni perché sono incapaci di fare due cose elementari. A, avere un quale che sia accordo all'interno delle loro presunte coalizioni, vale per il centrodestra come per il centrosinistra. B, sono degli incapaci di controllare i loro stessi voti. Ma sapete perché continuano a affastellare schede bianche? Perché non riescono a contarsi neanche su dei nomi di bandiera, perché sanno che non si conterebbero tutti, si conterebbero, diciamo così, quelli che non sono fedeli, non sono, diciamo, coerenti con le indicazioni del partito. Questa duplice incapacità moltiplicata per due crea una condizione nella quale dice: e se ci mettessimo Caio, e se ci mettessimo Sempronio, e se ci misurassimo su Tizia? No, potete andare avanti così per un po', però ogni ora dimostra agli italiani una sola cosa: incapaci.
Parliamo ancora di corsa al Quirinale, Davide, restiamo sulla stampa, andiamo però nelle pagine interne. La tentazione Mattarella, ieri oltre 160 presenze per il capo dello Stato, cresce la frustrazione tra i grandi elettori, il presidente garantirebbe stabilità, ma per convincerlo serve un appello corale dei partiti.
Sono da mesi convinto che la rielezione del presidente Mattarella sia una soluzione, ma l'ho detto e sostenuto più volte, e l'obiezione era sempre quella: ma lui è contrario. Ho sempre risposto: ma non c'è l'istituto dell'accettazione della candidatura, anzi non c'è manco la candidatura nella nostra Costituzione. E come dice il professor Cassese, le cariche pubbliche non si cercano ma si accettano. Quindi sono convinto che la rielezione del presidente Mattarella fosse una soluzione. Lo è ancora? E beh, gli incapaci però a quella soluzione devono arrivarci alla prima votazione. Una cosa del genere si fa alla prima votazione. Perdi la prima votazione, la fai alla quarta votazione, quando scende il quorum, perché dici: guardate, siccome io sono incapace di tenere le mie truppe, scusate, ma la soluzione vera ci vado alla quarta, perché così ci vuole un quorum più basso. E d'accordo, tanto che sei incapace l'avevamo capito, quindi va bene, alla quarta. Quando tendono a pensarci alla sesta, all'ottava, alla diciottesima, perché non è effettivamente, il principio rimane invariato, ma non è effettivamente la stessa cosa.
Davide, andiamo all'interno della Repubblica, restando però in ambito Quirinale, da Belloni a Cassese, il giorno dei candidati sulle montagne russe. Mai come ieri giostra di nomi, Renzi dice indecoroso, non ex factor. Nelle chat dei magistrati i dubbi sull'ex giudice della Consulta. Aiutaci a capire chi è Cassese.
Allora, intanto voglio dire, oltre alla, diciamo, una certa incapacità dei politici, anche il giornalismo non è che sia sta dimostrazione di lucidità, cioè continua a girare il nome della dottoressa Belloni, che è persona di straordinarie capacità, senza che qualcuno alzi il dito. Lo fa oggi un vecchio politico, Cirino Pomicino, ma che dica, ma sul serio sta pensando al capo dei servizi segreti che possa governare oppure andare al Quirinale, cioè, neanche in guerra. Ma comunque, voglio dire, la cosa passa, perché tanto l'importante è farla girando dei nomi. Professor Cassese è stato giudice costituzionale, è stato ministro, oggi rilascia questa intervista alla Repubblica. Tra l'altro spiritoso, sveglio, cioè dice, ma lei già, Salvini è venuto a casa sua, lui ha detto, dice, guarda, con tutto il rispetto, io non lo conosco, non è che voglio dire, però comunque, e dice in questa intervista, ci sono cose più importanti dell'elezione del Presidente della Repubblica, tra qualche decennio saremo 30 milioni di italiani perché nessuno fa più figli, abbiamo il tasso più basso di laureati dell'Unione Europea, il minor numero di nuovi iscritti all'università, la sanità territoriale è tutta da rifare, la scuola pure, si ferma, volendo si potrebbe continuare. E allora tu ti rendi conto che questo signore, che è anziano, lo dico con ammirazione,
86 anni,
questo signore anziano c'ha la testa giovane, il signore anziano riesce a coniugare i verbi al futuro. Molti giovani presunti leader che si stanno, diciamo, esibendo sulla pubblica scena hanno in realtà delle menti esalate, cioè non riescono a pensare al futuro, cioè, beh, il loro futuro è la votazione di oggi, è talmente corto il loro futuro che dicono adesso, dice, ma forse adesso votiamo due volte al giorno, ma non si doveva votare una volta al giorno per ragioni Covid? È passato il Covid e quindi non c'è più problema, oppure si sarebbe potuto votare pure due volte prima? Non ci arrivano a porsi il problema in questi termini. L'orizzonte sono mezz'ora, una dichiarazione, un tweet.
Allora, parlavamo di telefonate, di intrecci, di accordi non raggiunti, in questo caso per convergere su un nome per il Quirinale. C'è stata anche una telefonata, l'abbiamo accennato prima, Davide, particolare, tra il presidente del Consiglio Draghi e Silvio Berlusconi, scrive La Repubblica, in ospedale, e si parla di disgelo tra il Premier e Forza Italia. Perché si era congelato il rapporto?
No, ma infatti credo che sia un'interpretazione sbagliata, non credo che ci sia forma di nessun disgelo. Bisogna ricordarsi che quando Draghi ha una carriera lunga, che affonda le radici in passato, è stato direttore generale dell'economia, ma quando è arrivato alla Banca d'Italia, governatore della Banca d'Italia, governo era Berlusconi, quando è arrivato alla Banca Centrale Europea, la decisione non era del governo italiano, ovviamente, essendo dei governi europei, ma sì, giocò un ruolo il governo, ovviamente il governo italiano, e il presidente del Consiglio era Berlusconi, che aveva comunque dei legami internazionali di peso. No, io credo che la telefonata di ieri sia stata una forma di premura e di cortesia nei confronti di un uomo che comunque non sta bene. Berlusconi non è ricoverato perché non sapeva come altro passare il tempo, perché comunque non sta bene, ed è l'esempio di rapporti personali, perché i rapporti personali non devono mai essere, diciamo, essere storti dalla convenienza politica. È stato, ecco, la giornata di ieri forse è l'unica notizia apprezzabile.
Un aggiornamento veloce da Melbourne: si sta giocando la semifinale di tennis agli Australian Open, in campo Rafa Nadal che è avanti nella serie 2-7-1 su Matteo Berrettini, si sta giocando il quarto set, situazione di parità al momento 3-3 il risultato. 7:25, parliamo di economia, Davide, dopo aver chiuso questa ampia pagina dedicata alla corsa al colle per questa giornata che potrebbe essere decisiva. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, Franco: nuove misure sul caro energia, politica economica, il ministro apre l'ipotesi di altri interventi, evitare blocchi alla produzione.
Allora, ieri per Telefisco è intervenuto il Daniele Franco, ministro dell'economia, c'è un dato significativo, cioè ha ripetuto che la crescita 2022 può essere superiore, Ipsos anche dello 0,1% al 4%. È significativo, ma non è una fissazione da, diciamo, amanti dei numeri, perché la Banca d'Italia ha rivisto le previsioni 2022 al 3,8% e quella crescita, quel 3,8% è stato ripreso e confermato, diciamo, dalle analisi del Fondo Monetario Internazionale. Ora non è che quello 0,2 cambi chissà che cosa o lo 0,3 cambi chissà che cosa, posto che è sempre meglio avercelo che non avercelo, ma è segno che al Ministero dell'Economia hanno fiducia che le cose, che l'accelerazione di crescita possa continuare a essere un po' più alta e significativa, posto che comunque anche il 3,8% è un'ottima crescita, l'avessimo avuta in anni in cui governavano questi incapaci. Allora, tutto questo è veramente ininfluente nella discussione politica e nella decisione anche relativa al Presidente della Repubblica? Cioè, vi siete resi conto che c'è questa condizione in cui l'Italia si trova a vivere cose che non viveva da 20 anni o non ve ne siete accorto? Trovo sui giornali allucinante che qualcuno scriva e dice ma questa crescita finirà col toglierci dei soldi e finanziamenti al PNRR perché le cose vanno troppo bene. Ma dico, ma che mondo di matti è? Cioè, bene, se riusciamo a crescere per i fatti nostri in maniera così significativa, soprattutto nel lato delle esportazioni, facendo numeri straordinari nel corso del 2021, perché il sistema produttivo, quello che produce, l'Italia che cammina, alla faccia se ce la fa, è l'Italia che rimane ferma. Ecco, se questa roba qui ce la facciamo da soli, ma 100.000 volte meglio, perché dura di più nel tempo.
Davide, allora un paio di titoli. In realtà avevamo letto la prima della Repubblica, l'apertura poi è dedicata anche a quanto sta accadendo in Ucraina, il Fante Part-Time, difendo l'Ucraina tra pizze e mitra, la fotonotizia della Repubblica, e poi la grande crisi che l'Italia in questo momento non vede, l'articolo di Marco Minniti, e poi i musei più importanti di Parigi si inchinano a Yves Saint Laurent, anche qui una fotonotizia degli abiti in mostra. Davide, rassegna stampa torna domani 7:10, intanto buon lavoro.
A domani, intanto buona radiovisione a tutti.
La scossa di Francesco Del Zio.
Buongiorno, mi verrebbe da dire con il tuo spirito, ma non è lo spirito giusto. Buongiorno. Preferivo le vecchie presentazioni di Barbara. Barbara, impegnati.
Ma sai cosa? Barbara, impegnati un corno, perché Santarelli ha appena finito di prendermi in giro perché per le solite presentazioni. Gli ho detto, guarda, io ho fatto l'Actor Studios, chiedimi come vuoi la presentazione e te la faccio. Infatti, quindi ho dovuto modificarla per quello.
Potremmo almeno per una volta presentarlo come si deve. Quindi
ma
Francesco
non è presentato come si deve.
Conosciamo, manager, scrittore, docente universitario, ecco, presentiamolo così. Francesco,
buongiorno.
Allora, la puntata della scossa di oggi è dedicata a un tema che ormai, insomma, ci sta davvero a cuore, che è il famosissimo smart working. Ci sta a cuore perché noi italiani in realtà forse lo amiamo più di altri, nel senso che a forza di doverlo fare in maniera, diciamo, forzata, vista la pandemia, ci siamo anche un po' abituati, o no?
Molto vero, e prendiamo spunto da uno studio dell'INAP ex ISFOL, un istituto pubblico di analisi e ricerca, che ci ha rivelato un dato molto interessante, ovvero che più della metà, il 55% degli italiani, amano lo smart working e quasi la metà degli italiani vorrebbero continuare a lavorare in smart working anche quando l'emergenza della pandemia sarà finita. Quindi gli italiani si sono non solo abituati, come dicevi, ma addirittura appassionati allo smart working. Perché? Perché consente di limitare le spese degli spostamenti, aumentare la qualità della vita privata e dare molte più possibilità di gestione libera del proprio tempo libero. Scusate il bisticcio di parole. Gli italiani amano lo smart working, questa è la vera notizia.
Ecco, ma per permettere lo smart working anche quando l'emergenza sarà finita, presumo che gran parte delle aziende magari in Italia dovranno fare dei cambiamenti, no? Per permettere a più persone di poter applicare questa nuova modalità di lavoro.
È una bella domanda questa, perché oggi lo smart working è applicabile sulla base del decreto emergenziale che consente di applicarlo con regole speciali fino al 31 marzo, dopodiché dal 1 aprile saranno necessari degli accordi tra il lavoratore e l'azienda oppure degli accordi collettivi che lo prevedano. Questo è un dato tecnico. Poi però c'è il dato, vogliamo chiamarlo culturale, comportamentale. Gli italiani non considerano una punizione il fatto di poter lavorare da casa, chiedono solo una cosa fondamentale, il diritto alla disconnessione, di cui si è molto discusso. E la stessa ricerca di INAP in realtà rivela che il diritto alla disconnessione oggi è garantito al 65% degli italiani, che lavorano in smart working nel settore privato e al 50% degli italiani che lavorano nel settore pubblico. Quindi anche il diritto alla disconnessione è già acquisito in qualche modo dalla pratica del lavoro in Italia.
Guarda, io partirei molto più semplicemente dal diritto alla connessione, cioè wifi che arrivino bene o male dappertutto in Italia, ma non è così. Per diritto alla disconnessione intendiamo il fatto che ne so, alle 5:30, 6 del pomeriggio basta, si chiude baracche e burattini, non è che l'azienda mi può mandare una mail alle 6:30 pretendendo che io sia ancora operativo. È così perché c'è un po' la mentalità italiana, correggimi se sbaglio, di questo datore di lavoro un po' padre padrone che ti vuole controllare e vedere se tu effettivamente stai lavorando o stai facendo il sugo per la pasta.
Ed è l'antica idea del grande fratello in realtà, no? Quindi la tecnologia come strumento di controllo in realtà e non di interazione. Sì, è vero, c'è questa idea, però la ricerca è sorprendente da questo punto di vista perché, dicevo prima, il 65% degli italiani che fanno smart working nel settore privato, quindi con i datori di lavoro privati nelle aziende, nelle organizzazioni, sono già garantiti da questo punto di vista, ci dice la ricerca. Paradossalmente si lamentano invece i lavoratori del settore pubblico che lo sarebbero molto meno, ma questa è una tipica, come dire, paradosso italiano.
Però questo è anche uno spunto, abbiamo ancora un minuto e mezzo, noi abbiamo parlato qualche settimana fa proprio qui in Non Stop News con chi contratta i contratti della pubblica amministrazione, perché effettivamente se lavoro da casa è più difficile quantificare il mio monte orario, non ho il cartellino da timbrare, se mi faccio male come si fa a capire se mi sono fatto male, se stavo lavorando oppure no, la questione è complessa. Nel pubblico diciamo che c'è stata una contrattazione che ha aggiornato i contratti, nel privato forse è un po' più difficile. Come faccio io a dimostrare che effettivamente ho lavorato le mie 18 ore anche a casa, le stesse che avrei fatto in ufficio ad esempio?
E Luigi, qui c'è la grande rivoluzione culturale del mondo del lavoro che è iniziata con la pandemia, uno dei pochi effetti positivi della pandemia, ovvero iniziare a lavorare per risultati e non per atti. Quindi non essere costretti a stare legati alla propria scrivania e poi magari si gioca ai videogiochi di vario tipo, no, ma riuscire a garantire dei risultati, e quella diventa la prestazione lavorativa, che puoi organizzare, puoi gestire secondo le tue migliori modalità di lavoro. Questa è una grande rivoluzione. Più rivoluzioni di questo tipo riusciamo a produrre nel mondo del lavoro italiano, più produttività abbiamo e più saremo tutti felici di lavorare.
Quindi lavorare a progetto, nel senso a conclusione di un progetto e non a monte, esatto, ore. È una bella rivoluzione culturale per il nostro paese. Francesco Del Zio, grazie per essere stato con noi. La scossa tornerà venerdì prossimo.
E buona scossa a tutti. Ciao.
Come ogni venerdì, l'appuntamento è con Roberto Arditti. Eccoti Roberto, buongiorno.
Buongiorno, buon venerdì e sperabilmente buon fine settimana che dovrebbe portarci un Presidente della Repubblica.
Non sarebbe male, forse oggi potrebbe essere il giorno giusto. Inizio subito, no, non sei convinto? No? Andiamo avanti ancora?
Non sono convinto su oggi perché vedo nelle ultime ore troppi nomi per aria, troppe incertezze, troppi, diciamo così, fraintendimenti. Ieri ci sono state ore nelle quali molti dei protagonisti di questa vicenda, in particolare Giuseppe Conte e Salvini, usciti dal radar, nessuno li trovava più e poi sono riapparsi nel tardo pomeriggio. No, direi che per la votazione di oggi si va verso una decisione dei partiti di centrodestra di votare un loro candidato che potrebbe essere o la Presidente del Senato Casellati o Carlo Nordio, ma
oggi qualche difficoltà nel collegamento. Eccoti Roberto, adesso ti risentiamo. Vai.
Lo noto anch'io, dico, credo che il centrodestra voterà un suo candidato, ma dubito che arriverà alla maggioranza necessaria per diventare Presidente della Repubblica. Molti pensavano, e lo pensavo anch'io, che oggi sarebbe stato il Presidente.
Niente, non ci assiste oggi la linea. Adesso comunque vediamo, grazie alla nostra regia, di ripristinare il collegamento. Ha citato diversi nomi, Roberto, che sono quelli della rosa del centrodestra, quindi Carlo Nordio. Abbiamo parlato anche di Letizia Moratti e altri. Riproviamoci, Roberto.
Insomma, anche complice questa difficoltà tecnica di stamattina, io dico non tutti
Niente, abbiamo un po' di difficoltà. Vediamo se riusciamo a recuperare Roberto, almeno telefonico, così riusciamo a concludere questo intervento. Anche perché io volevo riagganciarmi e fare questa domanda a Roberto, e riagganciarmi a quanto diceva Davide Giacalone in rassegna stampa: politici incapaci, questi politici che non riescono a mettersi d'accordo, che, come sottolineava Roberto Arditti, spariscono a un certo punto della giornata, leader tra l'altro di partito e di coalizione, e poi ricompaiono a metà pomeriggio. La grande confusione che regna nel paese evidentemente, insomma, si rispecchia anche in questa fase delicatissima della votazione per il presidente. Proviamo a recuperare Roberto Arditti.
Eccomi qua.
Dicevo, Davide Giacalone dice politici incapaci, tu sei d'accordo?
Oddio, si è andati per le lunghe anche in passato, non sarei così tranchant, e dico anche sinceramente, proviamo a metterla facendo un esempio, è una specie di assemblea di condominio alla quale partecipano 1000 persone, ognuno dei quali titolare di 1/1000 del condominio. Allora, sfido chiunque a mettere d'accordo un'assemblea di condominio da 1000, dove però non è che c'è uno che ha 520/1000, ognuno ne ha uno. Quindi la partita è complicata in sé, è il sistema che l'Italia si è data per scegliere il Presidente della Repubblica che è complesso, tant'è che, per fare due esempi del passato, Sandro Pertini, forse il presidente più popolare della storia d'Italia, è stato eletto alla 16ª votazione. Allora, era un'altra Italia, sono d'accordo anch'io, lo sanno tutti qui a Roma che in questa Italia bisogna fare in fretta, però è anche vero che per la prima volta negli ultimi 25 anni arriviamo a questa elezione senza che una parte politica, a destra o a sinistra, è sempre stata a sinistra, disponga di una maggioranza in grado di fare da sola. Lo si è visto plasticamente ieri con tutto il centrodestra che ha scelto di non partecipare al voto, hanno aderito praticamente tutti i parlamentari di centrodestra a questa richiesta di Salvini, Meloni e di Forza Italia, e si sono astenuti dal voto in 441, che sono 65 in meno di quelli che servono per eleggere il Presidente della Repubblica. Quindi questa votazione è complessa di suo. Dopodiché è vero anche, e questo è un punto che sicuramente Davide Giacalone ha toccato, manca un regista solido di questa storia. E siccome i due temi si tengono, i numeri che sono quelli che sono e la mancanza di un regista, ecco, per concludere, che io vedo nelle prossime ore avanzare oppure ritornare alcune delle opzioni più solide, che io riassumerei in tre. C'è un percorso che potrebbe portare alle elezioni di Mario Draghi, complesso perché lui oggi fa il primo ministro, quindi, e in Italia non è mai successo questo, di passare da Palazzo Chigi al Quirinale. C'è una ipotesi di Pier Ferdinando Casini, discussa, discutibile, ma che ha anche molti sostenitori. E c'è infine l'estrema ratio di votare per Sergio Mattarella, eleggerlo e a quel punto sperare che lui non dica no grazie una volta eletto. Ricordo che nessuno si candida, si vota e poi col voto finale si vede che cosa fare. Ecco, secondo me queste sono allo stato le cose più serie, nessuna delle quali accadrà oggi.
Speriamo però che accadrà prima possibile. Intanto, Roberto, noi ti ringraziamo per essere stato qui in diretta con noi e ti diamo appuntamento ovviamente a settimana prossima, quindi grazie nuovamente a Roberto Arditti.
Molto bene, buon lavoro e buona giornata.
Don Antonio Manzi, donna, buongiorno.
Sì, una cosetta bella, dai, un pensierino bello. Le amicizie vere allungano la vita.
Oh.
Dai,
A trovarle però delle amicizie vere, donna.
Sì, ma ci sono.
Ci allungano, coraggio, la vita.
Coraggio, pensiamo anche bene ogni tanto, altrimenti qui.
È verissimo,
e diventa
però,
dura, sì.
È vero. Don, grazie mille, un abbraccione.
Ciao.
E allora grazie per essere con noi anche questa mattina. Buongiorno, siete su RTL 102.5, tra poco le presentazioni. Vi faccio ascoltare però subito un estratto audio. La qualità non è il massimo, ci scuserete, ma attenzione ai cognomi. Vai Ricky.
Bertolaso, Cappato, Fulvio Abate, Gratteri, Manconi, Giletti, Claudio Baglioni, Alberto Angela.
Allora, tra i voti per Claudio Baglioni e Alberto Angela, questa era la voce del presidente della Camera, Roberto Fico, che leggeva i nomi papabili per il Quirinale. Signori, applausi, c'è il nostro Massimo Giletti, buongiorno.
Capirai che applausi, scusa, qualche follia si viene fatta anche a livello parlamentare, però questo ci permette di chiederci, ma insomma questa politica, no, che gioca coi nomi dei personaggi, dei non personaggi, non poteva darsi una mossa un po' prima? Si sapeva che si sarebbe arrivati alla votazione, non è che arrivano le votazioni del presidente. Ogni 7 anni si vota il presidente. La Iodice non lo sa perché è troppo piccola.
Sì, no, l'ho letto prima, proprio per non farmi trovare,
ecco,
impreparata.
Bravo. Ogni 7 anni, Iodice, sì. I politici dovrebbero sapere che si arriva un giorno in cui si vota. E visto che la situazione è un po' complicata anche nel paese, non è che siamo senza debito, mm-mm, che non c'è pandemia, che le aziende vanno bene, che tutto funziona, che l'energia non costa, ecco, potevano almeno darsi una mossa neanche questa volta. E di questo noi oggi parliamo, parleremo di una forse oggi succede qualcosa, boh, chissà, ne parleremo con un personaggio importante, un direttore molto famoso, quindi vedremo di capire che previsioni fa.
Un quirinalista, tra l'altro questo è il risultato del secondo scrutinio che abbiamo sentito, se non sbaglio il Massimo Giletti ha preso gli stessi voti di Mario Draghi, cioè 2, che non è un risultato da poco comunque.
Scusa, ma perché insisti su questa cosa?
No, abbiamo fatto così, a passare, tra poco ci torniamo. Ci siete voi allo 02 25 15 15, vi coordina la nostra Valentina Iannicelli. Vale, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buon venerdì.
Andy Ceccarelli, Ricky Aristarco, Pio Ingegno, Stefania Iodice, si parte.
300 secondi con
Marco da Milano. Buongiorno.
Buongiorno direttore.
Buongiorno.
Marco da Milano, direttore dell'Espresso, uno dei giornalisti più preparati che il nostro panorama può avere, offrire in questo momento, perché conosce tutti i meandri della politica italiana. Allora, tentazioni pericolose, nostalgie giallo-verdi. Ho la sensazione che forse questo nome condiviso non interessi più, cioè nessuno lo voglia alla fine, perché abbiamo un elenco telefonico in questi giorni, c'è pure Baglioni è passato.
Ma infatti Massimo, questi meandri sono molto complicati da raccontare, anche perché sono dominati adesso da una logica di razionalità. Ieri abbiamo parlato tutto il giorno del candidato condiviso di alto profilo, il super partes, sono stati messi nel tritacarne nomi di qualsiasi tipo. Tieni conto che fino a 2 secoli fa dal Palazzo di Montecitorio il sabato si estraevano i numeri dell'8, e visto che siamo alla vigilia di sabato eravamo più o meno in questa situazione, venivano lanciati i numeri in pasto al pubblico per poi tornare alla casella di partenza, cioè che il centrodestra andrà in aula con un suo nome che in questo momento sembra essere quello della Presidente del Senato Casellati, un nome che strappa la maggioranza e che...
Ma c'è bisogno di sangue secondo te?
Una crisi di governo.
Cioè può essere il nome che spacca, che divide, cioè, a volte c'è bisogno di sangue, si dice.
Sì.
Può essere questo il caso, però è rischioso perché in questo caso c'è il governo in mezzo.
Appunto, è come aprire virtualmente una crisi di governo, perché l'unica condizione che ha posto Draghi, a parte un grande interesse per la sua candidatura al Quirinale, è che la maggioranza non si spacchi, e invece sta succedendo esattamente questo. Quindi un nome in aula oggi deve andare, perché dopo 4 giorni di votazioni a vuoto i grandi elettori cominciano a ribellarsi anche ai capi dei partiti, e il voto a Mattarella ne è la prova, ne è la testimonianza. Però se il nome fosse quello della Presidente del Senato, intanto ci sarebbe una spaccatura anche istituzionale e poi il governo entra a rischio.
Scusa una cosa, ieri mi ha chiamato un mio amico che fa giornalista in Inghilterra e mi dice, ma insomma tutto, perché poi dall'esterno in molti non capiscono, avete Draghi, è un'occasione importante per tenerlo in una collocazione di grande prestigio che garantisce anche l'Italia, che ripeto non è un popolo, noi non siamo uno Stato sovrano, abbiamo miliardi, migliaia di miliardi di debito, giusto per farlo capire, quindi i fondi, Draghi e tutto il resto, la solita storia. Ecco, mi chiedeva, ma che errori ha fatto Draghi perché ci troviamo noi italiani in una situazione del genere?
Beh, l'errore che è condiviso anche con molti osservatori internazionali, va detto, è non capire che questo non vota il popolo e non votano, non vota il, non è il Gran Premio della critica, votano quei 1009 lì, che sono i deputati e i senatori del Parlamento più pazzo della storia repubblicana, che ha votato governi di ogni tipo con maggioranze opposte, magari guidate dalla stessa persona come, come Giuseppe Conte, che è uno dei protagonisti della giornata, e con quelli ci devi parlare, con quelli devi discutere. Quindi se ti volevi candidare al Quirinale bisognava che ci fosse una discussione con i partiti, con i parlamentari, anche sul futuro governo. Invece Draghi in questo Parlamento è temuto, avversato e forse anche odiato.
Ti faccio l'ultima mia domanda.
Che lo voteranno tutti alla fine, ma certo non con piacere.
Ecco, ti faccio l'ultima domanda. Il rischio però di perdere Draghi è oggi abbastanza alto, perché quando lui dice se non viene eletto il presidente con la stessa maggioranza che determina e gestisce il governo, io me ne vado, praticamente fa capire. Quindi chi è che ci, se lui non va lì, mettono un altro nome, dovendo stare al massimo 7-8 mesi, perché chiunque arriverà la legge di bilancio non la farà, perché
certo.
Chi fa la legge di bilancio se non un tecnico? Certo. Ci sono le elezioni, ecco, che succede? Il rischio è pesante oggi.
Il rischio è pesantissimo, per questo ti ho detto, si apre virtualmente una crisi di governo, in mezzo ci sono gli sconfitti di un anno fa, perché Mattarella affidò a Draghi l'incarico il 2 febbraio del 2021, e gli sconfitti erano Conte, era un pezzo del PD, ed era lo stesso Salvini che entrò al governo, ma perché il fronte del Nord voleva i fondi del PNRR gestiti da Draghi, e guarda caso sono gli stessi che oggi cercano di forzare contro Draghi.
Luigi.
Allora, direttore, a me sembra però che la sfiducia sia ogni giorno più forte, perché poi l'impressione è che, come abbiamo detto in apertura, e tra poco poi sentiremo voi su questo allo 02 25 15 15, è che, ma caspita, lo sapevano, ci sarebbero state le elezioni, invece ci sta, insomma, la democrazia è questa, fare accordi anche all'ultimo, però questi accordi, si dice, si potevano fare prima. E soprattutto, un secondo mandato di Mattarella non vorrebbe dire che la politica, oppure l'Italia, il nostro paese, non ha un nome che sia uno al di fuori di Sergio Mattarella che abbia la caratura per fare il capo dello Stato?
Ma i nomi ci sono, naturalmente, però condivido. Allora, sulle materie economico-sociali da molti anni ci affidiamo ai tecnici. Questo Parlamento sul fronte dei diritti, dal DDL Zan allo Ius Soli, alle materie referendarie che sono in arrivo grazie alla raccolta delle firme dei cittadini, non hanno fatto un passo. E sulle questioni istituzionali, come la scelta del Presidente della Repubblica, che era prevista da 7 anni, perché si sa già, noi sappiamo, è come le Olimpiadi, noi sappiamo già che si voterà nel 2029, sono arrivati nel modo più confuso e sconclusionato possibile. Quindi, infatti, il risultato è che a Roma hanno votato il 10% degli elettori 2 settimane fa, e per il comune meno della metà.
Beh, ma anche a settembre si sa che si aprono le scuole e non ci sono mai professori, quindi un paese così. Stefania.
Restiamo sulla figura di Mattarella, direttore. Il prossimo 8 febbraio uscirà il nuovo libro di Palamara, e tra l'altro il presidente Mattarella è stato anche presidente del CSM. Secondo lei doveva intervenire in maniera un po' più dura e decisiva sulla questione dei magistrati?
Ma si è molto discusso se si potesse sciogliere il CSM, dal punto di vista costituzionale era complicato. Ci sono stati interventi molto duri, però certamente questo
si poteva fare qualcosa di
più. Come?
Forse poteva intervenire in modo più netto.
Poteva intervenire di più. E l'altro punto della crisi di sistema che Mattarella si è dovuto fronteggiare: uno era il Parlamento e l'altro era la magistratura. Sì. E sono già 2 poteri su 3 dello Stato. Se ci aggiungi il governo che rischia di cadere, vedi che alla fine la classica tripartizione dei poteri delle liberali democrazie degli ultimi 300 anni in Italia è completamente in crisi.
Oggi ti salutiamo, succede qualcosa o anche una giornata, perché adesso no. Si sta per riunire il PD, quindi
oggi succede qualcosa e potrebbero esserci anche due votazioni alle 10:15, decidono se votare anche la sera, quindi sì, oggi è una giornata,
facciamoli lavorare troppo,
beh,
però
come la scena
poi
finale di Una poltrona per due quando quando arrivano alla borsa, uccidi o sarai ucciso, afferra alla gola eccetera, cose che nulla di quello che hai visto prima può prepararti a questa giornata.
Grazie a Marco da Milano, direttore dell'Espresso, grazie per essere stato con
grazie
noi RTL.
Ciao.
Grazie.
Ciao, grazie.
La politica è stata poco seria, secondo voi, a non prepararsi un po' in anticipo? Lo diceva il direttore da Milano, ma lo sapevamo che ci sarebbero state le elezioni, lo sapevamo da parecchio tempo.
A me sorge il sospetto che qualcuno non lo sapesse, se ne fosse dimenticato.
Beh, tra i tanti impegni, dici tu, qualcosa può sfuggire, sì, una dimenticanza che però i nostri ascoltatori in realtà non perdonano, perché già arrivano i primi messaggi al 378-378-1025, non sono molto soddisfatti, ecco, direi, della politica attuale. Ci scrivono,
vabbè, è una novità, è una novità.
Mi sento preso in giro da questi politici incapaci di fare politica, di rappresentare il nostro popolo. Quindi
ce n'era uno bellissimo, li metterei in costume da bagno sulla riva del lungo Tevere, lì sul Tevere al freddo, forse deciderebbero in più in fretta.
E vediamo se riescono da lì a mettersi d'accordo. La politica italiana cerca di convergere sul nome del 13° presidente della Repubblica, lo fa secondo voi in maniera seria oppure no? Noi scherzando in apertura vi abbiamo fatto ascoltare le voci del presidente della Camera Fico che leggeva alcuni cognomi che sono usciti durante lo scrutinio, Alberto Angela, comunque nomi assolutamente di valore, per carità, però
grazie
quello di Massimo Giletti,
grazie, ecco. Sottolinea a questo, lo sottolinea,
no, nomi bene, assolutamente bene, di valore, di peso. Che certo, però sembrano essere, adesso non si offenderà né il signor Angela né il signor Giletti, fuori dal dibattito politico. Ecco, allora è sintomo di poca serietà secondo voi? Ecco, vi sentiamo su questo allo 02 25 15 15 da Torino. Antonio, buongiorno.
Buongiorno RTL anche mia, buongiorno a tutti e tre, in particolare al dottor Giletti.
Buongiorno.
Buongiorno, io penso che il problema sia tutto semplicemente al fatto, purtroppo non abbiamo né più statisti né più politici, mancano le classi dirigenziali, mancano coordinamenti, perché mancano i personaggi. Questa è la cosa più importante.
Ecco, ma perché arrivano, cioè lei dice arrivano impreparati, perché insomma lo sappiamo tutti, no? Ogni 7 anni, la solita storia.
Certo.
Ma questa volta obiettivamente io non è che voglio, sa che io con la politica ho un rapporto abbastanza conflittuale, però questa volta effettivamente il gioco è più difficile, perché attenzione che il bilancino è doppio, non c'è solo il Presidente della Repubblica,
ma c'è
anche un eventuale premier, perché Draghi è chiaro che vuole andare alla Presidenza della Repubblica. E quindi bisogna trovare un compromesso un po' più ampio, perché se Draghi va lì bisogna mettere un premier e non è mai successo. Quindi io la capisco la politica, però doveva darsi una mossa prima, o forse Draghi non ha voluto dialogare coi politici perché ha paura di entrare in un certo meccanismo e ha reso più difficile tutto.
Ma io temo che sia anche difficile parlare con questi politici, parlando di tutto l'arco costituzionale, purtroppo.
Ma come?
Perché
dai,
stiamo vedendo in questi giorni che purtroppo non ci sono persone preparate, non sanno coordinarsi neanche al proprio interno, di tutti i partiti possibili e immaginabili. E quindi è chiaro che una personalità come Draghi abbia difficoltà di confronto. Sono gli altri che avrebbero dovuto capire della continuità per riuscire a portare il paese fuori dal casotto. E questa è l'unica continuità che abbiamo, e far passare da Palazzo Chigi a Quirinale Draghi e dare poi continuità a quello che lui ha messo in moto sino ad oggi.
Che è iniziato.
Questo è quello che bisogna fare.
È stato
il
molto chiaro.
Tante chiacchiere politiche, ma
lei cosa fa nella vita, però? Perché
io sono in un'impresa in provincia di Torino.
No, ecco, però io mi domando, è anche un po' colpa nostra, no? Lui rideva prima a Luigi, che è da 3 giorni che mi rompe le scatole con questa storia che ho preso 2 voti, no? Però
gli
dico
stessi
anche
di Mario Draghi, ripetiamo.
Sì, ribadiamolo. Ribadiamo. Però non è anche un po' colpa nostra che non facciamo politica, tra virgolette, nostra, dico, di
esatto,
chi come lei ha qualità e lo si sente dalla sua dialettica.
Grazie.
Che non vuole andare lì perché dice tanto noi poi alla fine veniamo ammazzati dal sistema politica, anche chi vuole fare qualcosa poi alla fine viene messo da parte.
È vero, ma noi sbagliamo a non fare politica tutti i giorni, perché la politica è cosa più nobile che ci sia quando è fatta bene, e dall'altra parte sbagliamo perché per noi le elezioni sono un momento soltanto per andare a scuola, punto e basta.
Un abbraccio, è stato chiarissimo, buona giornata, faccia politica tutti i giorni con il suo lavoro, grazie.
E questa comunque è una lezione. 02 25 15 15 Luca da Como, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, RTL anche mia.
Oh, come l'ha detto bene, bravo.
Buongiorno signor Giletti.
Allora,
la verità è che stanno perdendo tempo, maledettamente, no? Come diceva lei, 7 anni che si aspetta il momento di eleggere il Presidente della Repubblica. Abbiamo dei problemi grossi a livello nazionale, la pandemia dalla quale siamo tutt'altro che fuori, gli aumenti in generale di tutto che stanno mettendo le famiglie in grossissima difficoltà.
Poi c'è Putin che ci mette il carico sull'Ucraina, cioè ci sono situazioni... Ecco, ma diciamo, vabbè, si sa da 7 anni, però almeno negli ultimi 3 mesi potevano dialogare di più. Chi è che ha sbagliato? Draghi a chiudersi, perché ha sentito anche da Milano, dice in fondo Draghi però si è un po', ha detto no, io non voglio mettermi di mezzo, non voglio sporcarmi le mani, tant'è che le telefonate con Draghi, gli incontri con Draghi sono avvenuti solo negli ultimi giorni, perché se probabilmente ha capito che doveva in qualche modo dialogare col sistema politica.
E questo è l'errore principale, fondamentale, no? Doveva venire tutto prima.
Perché se lui va adesso... via, scusi, no? Perché il problema, noi diciamo, ce la pigliamo con loro, però facciamo un discorso molto semplice. Lui vuole andare lì, quindi dice, signori, io vado via. La politica italiana sa che se non trova un posto a Draghi a livello mondiale, rischia qualcosa di speculazione, fondi che non ti danno più i soldi, il nostro debito che non viene più comprato, perché questo si può scatenare sui mercati. Allora la tempesta perfetta si può evitare solo con il dialogo. Perché cavolo sono arrivati così tardi? Hanno perso settimane su Berlusconi, quando lo stessa Meloni e Salvini sapevano che non era un candidato credibile, con tutto rispetto per il presidente.
No, certo, io penso che la nostra classe politica odierna non sia in grado di essere una classe politica importante, nel senso che questi fatti di questi giorni lo dimostrano. Ora, io non sono un politico e, come diceva l'ascoltatore di prima, diventa poi difficile avere anche la voglia e la motivazione di mettersi all'interno della politica. Ma questo perché? Perché si vedono questi risultati.
Bisogna cambiare, diventa... però, se noi lasciamo ai famosi Batman la politica, ve lo ricordate? Lei se lo ricorda il Batman di Frosinone, Anagni? Allora, poi che cosa vogliamo? Se i migliori se ne stanno via nelle nostre Turris e Burne, allora è difficile. Comunque grazie, è stato chiaro, vai.
Grazie Luca. Allora tra
ci
poco
mancherebbe.
Ciao Luca, buona giornata. Luca,
tra poco Stefania ci dà una mano per messaggi e tweet. 378 378 1025, intanto per dire la vostra in diretta 02 25 15 15 Marcello da Brescia, benvenuto.
Sì, buongiorno RTL 125 anche mia.
Grazie, prego.
Buongiorno. Ascoltate, io non voglio fare un discorso populista, però io appartengo a quella categoria di persone, cittadini italiani che lavorano la notte, lavorano durante i festivi, e tornare a casa, assistere alle elezioni in diretta televisiva e vedere come un candidato, o meglio, come nome proposto per la presidenza del Consiglio, anche Rocco Siffredi, scusatemi, ma crea un certo disagio.
Rocco Siffredi mi era sfuggito,
diciamo che è un certo disagio. Marcello, purtroppo non la sentiamo benissimo, avvicini il telefono, comunque dice sì, che...
Non so se mi sentite meglio.
Cioè lei dice, mi faccio il mazzo tutto il giorno, sì, come la maggior parte di noi italiani. Alla fine arrivo, sento, passa Baglioni, passa Giletti, passa Rocco Siffredi che mi era sfuggito, non era sfuggito però alla Iodice, vedo che
guarda
sorride.
Guarda caso, neanche Giletti mi era sfuggito, no, comunque.
E quindi lei dice, siamo veramente in mano così...
Beh, allora, noi siamo in mano a dei furfanti, ma il problema è che quei furfanti lì sono stati votati da noi.
Da noi, l'espressione del nostro voto.
Adesso furfanti, allora, ripeto,
l'ha detto lui,
non si può, no, dov'è, dai, non possiamo scatenare, ecco, ricordo che non è semplice questo giro, non è semplice obiettivamente. Perché bisogna anche eleggere, nel momento in cui vai a mandare Draghi lassù al Quirinale, devi eleggere un premier dopo. Cioè è una situazione complicata dove i partiti non trovano un accordo. Il problema è che non lo trovano. E io ho la sensazione che qualcuno voglia andare a elezioni anticipate a questo punto. Questo è il problema.
E la destra, perché è l'unica che forse ne guadagnerebbe.
Sì, è chiaro che oggi, per esempio, oggi è una giornata non strana, di più, perché si potrebbe vedere la destra. Se il PD, come mi giunge voce, non vuole andare dentro l'aula per far contare la destra, inizia a crearsi un ok corra alla sfida Mezzogiorno di Fuoco, ve la ricordate? Ecco perché forse nessuno vuol condividere un nome.
Grazie Marcello. Tra poco Lorenzo allo 02 25 15 15. Stefania, come promesso, messaggi e tweet, dacci una mano tu.
Messaggi abbastanza duri da parte dei nostri ascoltatori, ci scrive Giovanna. Io sono d'accordo con quello che ha detto questa mattina Giacalone, riferendosi ai politici in generale, sono dei ridicoli incapaci. Io rileggo ovviamente le sue parole, siamo la barzelletta del mondo,
non
poi
tutti,
ancora ci scrivono.
Non tutti.
Il
non
problema
tutti.
Però, aggiungono, non sono i politici, ma siamo noi italiani che continuiamo a farli stare lì. E poi c'è chi invece sintetizza, un po' riassume questa situazione di indecisione totale, dicendo che probabilmente i politici avevano contato su Mattarella bis e quindi ad oggi lui li ha colti un po' in contropiede, per questo non si riesce ad arrivare a una decisione.
Non capisco, Mattarella sono mesi che fa capire a tutti che non
in
vuole essere ricandidato,
l'ha
detto in tutti i modi, quindi sì. No, c'è qualcosa che ci sfugge, lo scopriremo tra oggi e domani.
Da
spero.
Lorenzo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, RTL anche mia. Buongiorno, buongiorno a Giletti, buongiorno a te Luigi e buongiorno
Cesare.
Anche a Stefania.
Ciao, buongiorno.
Prego.
Allora, che dice?
Che devo dire? Sono piuttosto scoccolato.
È meglio che non dica, perché la sento. È come me, incavolato, sconsolato, com'è? Lo dica.
Sono piuttosto incavolato perché sono perplesso sul fatto che non ci sono nomi, non ci sono candidati ancora appetibili. Siamo al quinto giorno e per me è una cosa scandalosa il fatto che la politica non si sia organizzata per tempo. Capisco che ci siano state votazioni molto, ma molto più lunghe, ma tenendo anche conto del periodo storico che viviamo,
è
assurdo che non si trovi una situazione il prima possibile. Tra l'altro Mattarella ha fatto capire che non sarebbe disposto a fare un altro mandato, per questo motivo trattenerlo ancora, non vorrei usare una parola pesante, ma sembrerebbe un po' una sorta di sequestro di persona, perché da un certo punto di vista cioè è chiaro, noi abbiamo una figura come Draghi che bisognerebbe in qualche modo un po' gestire. Il mio parere però è che ci sia stata una frattura in questi giorni tra Draghi e i partiti e c'è il rischio concreto di bruciarlo.
Perché Draghi dice sì, io vado a Quirinale, sono io che decido, perché il Presidente della Repubblica è che decide il nome di chi diventa Premier,
certo.
Lo decido io, non lo decidete di nuovo voi, e lì i partiti a un certo punto hanno iniziato a dire beh insomma noi non contiamo più nulla, ecco che lì l'incaglio si è fatto arduo e poi ognuno ci ha messo il suo, sì. Però c'è un po' di tensione tra Draghi, lei ha colto, il problema è quello.
Grazie Lorenzo e buona giornata.
Buona giornata.
Tra l'altro però c'è da dire questo, se i partiti dicono noi non contiamo più nulla, ma sono stati forse proprio loro a delegittimarsi lasciando tutto ai famosi tecnici, no? Come per dire la politica non è in grado di farlo, chiamiamo qualcuno da fuori.
Nei momenti drammatici la politica usa i tecnici, è storia, da Monti, Ciampi, Dini, ecco, quando c'era da tagliare le pensioni cose hanno chiamato gli altri.
Loro non si prendono responsabilità.
Sono curioso di chiedere a Iannicelli.
Sì.
Eccoci.
Che tipo di donne e uomini, se chiama qualcuno maschi, femmini, chi è che chiama di più su questo?
Allora, la politica è roba da uomini, evidentemente. Ci chiamano prevalentemente, anzi quasi totalmente
maschi.
Uomini. Maschi. Esatto.
Allora ma c'era Rocco Siffredi, scusate.
Rocco Siffredi non ci ha chiamato, però.
Tra l'altro, arrivano messaggi con battute, insomma, che magari non leggiamo. Però
ma che la Iodice vorrebbe leggerli?
Li ho messi tra i preferiti, li leggerò se mi date il consenso.
No, dai,
poi Iodice, se li condividi, mi fai una cortesia.
Vedete? Ma è stato davvero avuto un voto Siffredi? Io non me l'ero perso.
Io non
secondo
ricordo,
me no.
È successo nella passata.
Esatto.
Ormai votano altri, dai, su.
Tra l'altro, sui social girava in questi giorni un montaggio video, devo dire anche fatto abbastanza bene,
sì,
in cui c'era l'ex presidente della Camera Laura Boldrini che eleggeva il Rocco Siffredi a capo dello Stato. Va bene, allora Vale,
con applausi
anche
dell'aula.
Esatto.
Allora, poi l'altra cosa che vi confermo, come da messaggi, anche i nostri ascoltatori al telefono sono fortemente ostili alla politica odierna, quindi hanno una pessima opinione dei nostri politici e della classe politica in genere, e proprio per questo vi faccio sentire Davide da Cinisello Balsamo, che in realtà la pensa diversamente, tanto per così, per movimentare, perché sennò...
Per fortuna, no, ma io sono d'accordo anche con lui, non è che possiamo esasperare i toni, già è complicato.
È così, Davide, buongiorno.
Buongiorno, ciao RTL e anche mia.
Grazie, prego.
Volevo iniziare con un jingle. Giletti, il meglio di un uomo.
Vabbè. Va bene, questa ce la teniamo.
La prossima sigla.
Grazie.
Gratteri, siete i miei idoli.
Beh,
volevo iniziare dicendo che io ho frequentato la politica, adesso è nata la mia figlia, quindi non ho tanto tempo per farlo, però posso garantire
che fatica è farla bene,
che c'è fatica, che ci sono delle gran brave persone.
Sono d'accordo con lei, anche
che si sacrificano anche le famiglie e ci credono veramente e studiano e sono preparati, quindi io voglio spezzare questa lancia a favore anche,
ecco,
della,
ma allora
politica.
Scusa, che cos'è che è successo però? Allora, questo, si sono incagliati, la destra si è incagliata sul nome di Berlusconi, sapevamo benissimo che insomma non avrebbe potuto essere portato al colle, eccetera, si è perso molto tempo a destra, ma non è che a sinistra stanno meglio, perché anche lì i nomi che hanno proposto non sono nomi condivisibili dal centrodestra. Dove stanno fallendo? Che cosa non funziona? Si vuole andare alla rottura per le elezioni?
Non penso che Salvini stia cercando di fare un po' la prima donna, ma non ha quello spessore politico, anche se politicamente mi piace, però non ha quello spessore politico, quindi devono cercare di andare d'accordo. Quello di Berlusconi è stata una perdita di tempo.
Ma gli altri politici ce l'hanno quello spessore, secondo lei? Adesso non parliamo solo di Salvini in generale, cioè la politica di oggi.
No, penso di no. Penso
ma neanche
che,
Renzi, no. Neanche Letta.
Sì, cioè, hanno delle infiammate, però a livello di programmazione, penso. Poi non ci sono neanche più le scuole politiche come una volta.
Beh, questo quindi, è vero, Questo è vero. Forse solo la Lega ha una. Certo,
beh, non
tipo
ce ne sono di
attività.
Partito, però ce ne sono. Insomma, stanno rinascendo, possiamo dire così.
Beh, Luigi, mettetevi voi a fare la politica, perché qui c'è bisogno di gente nuova, gente che abbia la preparazione, la competenza. La mia sensazione è che la politica venga vista da alcuni come un mestiere, e questo non ci porta a nessuna parte. Grazie
Saluti Davide.
Alla bimba.
Ciao a tutti. Ciao.
Saluti alla bimba.
02 25 15 15, questo è il numero se volete parlare in diretta con Massimo Giletti. Lo ha digitato anche Francesco da Firenze. Come stai, Francesco? Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Massimo, RTL 102.5 anche mia.
Caro, lei non mi parli di Vlahovic come ha fatto Renzi però,
No, io volevo parlare di tre punti rapidamente se possibile.
Sì, prego. Uno
riguarda il sistema partitico, i partiti, insomma l'inefficienza dei partiti che non riescono a convergere su un nome di alto profilo per il Quirinale senza tirare per la giacca Mattarella, che ha chiaramente espresso il desiderio di avere un po' più di tempo per sé, e Draghi, che almeno a fine legislatura, fino a fine legislatura è molto più utile a capo del governo, poi successivamente potrà brillantemente servire ad esempio le istituzioni europee, voglio dire, e senza chiamare in causa nomi come Sabino Cassese, che è adeguatissimo al ruolo, ma magari per limiti di età potrebbe non essere così indicato.
Beh, ma anche Pertini, no? A un certo punto non era così giovane.
Sì, infatti non lo escluderei a priori, ma ci sono altri nomi che possono essere estratti dal mondo politico come dalla società civile, dal mondo
però
politico.
Però vede, ad esempio, che la Belloni, io stimo molto la Belloni,
sì,
che è a capo dei servizi segreti. Fare uscire un nome tipo Belloni non ha un senso, perché tu non puoi far diventare chi è al comando dei servizi segreti Presidente della Repubblica. È già un errore proprio tattico quello.
Assolutamente, infatti quello poi è il secondo punto che volevo affrontare, ma dallo stesso mondo politico abbiamo dall'Abonino a Crosetto a Bertinotti, faccio per dire, cioè da destra a sinistra ce ne sono i nomi, per non parlare della società civile. Il secondo punto è quello dello spirito di servizio istituzionale, cioè la Belloni a capo dei servizi segreti, lasciamola lì che presta egregiamente il suo servizio. Lo stesso Draghi sta servendo come capo del governo, lasciamolo fino a fine legislatura.
Ma
e
è
poi
lui che vuole andare a Quirinale, però questo il problema è quello, se vogliamo.
Allora, sullo spirito di servizio. E la terza cosa.
Ma allora anche Mattarella dovrebbe rimanere, perché se Mattarella avesse detto resto, tra virgolette, facendo, lui non lo può dire, non ci sarebbe successo niente. Tutto
però
sarebbe rimasto
Mattarella,
lì.
Mattarella, poveretto, ha già dato, insomma, anche lui il diritto a fare il suo corso di vita normale, anche la pensione, penserò.
Ma allora le faccio una domanda brutale. Lei pensa davvero che Draghi sia un po', cioè qualcuno sia un po' schettino, che il rischio è di abbandonare la nave mentre affonda?
Non credo. Draghi è un uomo di assoluto spessore.
Se continuano a logorarlo, lei capisce, perché questo è anche un atteggiamento chiaro che va a logorare Draghi, perché forse non è chiaro a tutti, ma stanno i partiti alzando la posta, dicendo: guarda che se non vieni a un compromesso con noi, là non ti mandiamo. Bisogna avere il coraggio di dirlo. Cioè i partiti vogliono alzare la posta. Cioè Draghi, vuoi andare lì? Lo sanno che non possono perderlo, perché per l'Italia sarebbe un danno tremendo, ma vogliono alzare la posta, vogliono dire: siamo noi che però poi governiamo e decidiamo. Non è che nasce una repubblica semipresidenziale, senza di noi, sì, tra virgolette, senza di noi.
Grazie Francesco, un abbraccio.
Bisognerebbe, posso affrontare il terzo punto,
sì,
rapidamente,
velocemente, sì,
che riguarda anche queste sue osservazioni. Pensiamo un po' di più alle riforme istituzionali, magari con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e col Sindaco d'Italia a capo del governo probabilmente non ci troveremo in questa situazione.
Arrivederci, grazie.
Saluto, arrivederci.
Grazie, un tema fatto, caro alla destra tema, o a Fratelli d'Italia.
Però in questo mondo dove ormai il problema di paesi come il nostro è che sono lentissimi nel decidere. Quindi qualcuno dice: mettiamo uomini forti, persone forti, eleggiamoli noi, ma noi non andiamo manco più a votare poi. Cioè, lo capisco che c'è questa voglia di avere, non aspettare anni, mesi per fare uno spostamento di una carta. Lo sai, chiudo, te la racconto perché merita. Dovevano spostare delle tartarughe dall'Emilia Romagna in un parco del Piemonte. Delle tartarughe, no? Tartarughe, c'era un lago, andava chiuso perché ce n'erano troppe, eccetera. Te la faccio molto breve. Queste tartarughe dovevano essere portate in Piemonte, che si era reso disponibile in una riserva. Beh, non ti dico cosa è successo. Ci va il documento con il timbro dei carabinieri forestali, però poi non basta, ci vuole il timbro di questo, il timbro di quello, insomma queste tartarughe sono andate là, ma là non potevano, in Piemonte si è scoperto che però lì non avevano l'habitat corretto, che ci volevano 2 o 3 metri quadri, poi i detenuti stanno in una cella in 20, ecco lì le tartarughe, molto breve, tutto questo è costato 60.000 euro e le tartarughe sono dovute tornare in Emilia Romagna. Lo cito perché è una storia drammaticamente vera di questo paese. Iodice.
Arrivano dei messaggi al 378-378-1025.
Sulle tartarughe?
No, sulle tartarughe, però mi sembra di capire che ci sia una totale sfiducia, ecco, nei confronti della politica italiana. Ci scrivono: il problema dell'Italia va avanti ormai da 30 anni e della mancanza di competenze nei momenti difficili viene subito introdotto un governo tecnico, anche se in questo caso Draghi dovrebbe fare il Presidente della Repubblica, quindi c'è chi è a favore di Draghi. Poi ancora una brutta figura verso i giovani, secondo Stefano, per quella che la politica sta facendo ad oggi, perché loro si devono affacciare alla politica e vedono questi pagliacci, così li definisce.
Vabbè, però vedi, anche interessante questo che ha scritto un ragazzo una settimana fa, è morto 18 anni, sì, mentre faceva l'alternanza scuola-lavoro, ancora c'è un'inchiesta, non si capisce se era solo, eccetera. Il paese reale poi è questo, è quello di chi si sveglia la mattina, va a lavorare e arriva a fine mese con grandi difficoltà. Vedendo questo scenario, questo teatrino, dove posso dirti, io userei la sindrome Penelope. C'è chi fa la tela, c'è chi la disfa. Si incazzano, perché questa è la verità. Noi continuiamo, la politica continua, come sui famosi vitalizi, a non capire che se metteva fine ai vitalizi, poi la gente era più Era un segnale, non cambiava niente a livello macroeconomico, ma era un segnale che nei momenti di difficoltà si sta tutti uniti e si fanno i sacrifici, anche un politico magari se ha un vitalizio più basso era un segnale. Ci sono volute battaglie per farlo capire. Oggi stiamo perdendo un nuovo tempo, perché questo teatrino è pericoloso, perché Draghi chiude la porta e dice: sapete che vi dico, arrivederci e grazie. Questo è il rischio.
Abbiamo 60 secondi, Giuseppe d'Agrigento, per te, rapidissimo, dici la tua.
Torno a RTL anche mia.
Buongiorno, vai.
Un abbraccio affettuoso a Massimo Giletti, con il quale ho un ottimo ricordo qui ad Agrigento, sicuramente lui.
Perfetto.
Sa che cosa.
Adesso ne hai 40 di secondi.
Vai.
Niente, per restare in tema, una politica molto scarsa, qui barattano tutti. Barattano tutti perché praticamente lo sappiamo tutti, tra un anno e mezzo andremo al voto e con una nuova legge molti deputati andranno a casa, quindi tutti vogliono delle garanzie e tutto questo naturalmente gioca anche al rialzo per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica. Io sono dell'idea che era meglio forse lasciare le cose come erano, Mattarella al suo posto, Draghi al suo posto con il suo governo, con l'esecutivo che sta lavorando bene per quanto riguarda anche il discorso della pandemia e... Anche al primo giorno si poteva leggere.
Grazie al primo scrutinio. Grazie. Salute alla valle di Agrigento, la valle dei templi. Baci.
Cambiare tutto perché nulla cambi. Va bene, allora.
È Gattopardo, chiama dalla Sicilia.
Bella
citazione, è giusto.
Allora, Massimo Giletti, la domanda da $1 milione. Questa sera conosceremo il nome del nuovo presidente della Repubblica?
Storicamente non si è mai eletto un presidente, credo, al quinto scrutinio, quindi oggi è il quarto, stamattina, sicuramente per far vedere che lavorano, faranno il quinto
pomeriggio.
La vedo difficilissima, per me ci vorrà il weekend.
Ci vorrà il weekend, alcuni dicevano però no perché pare che abbiano detto no, ma nel weekend che fai, non torni dalla famiglia a casa, quindi chiudiamola
no,
prima.
No, non fate gli spiritosi, dai. No, guardate, la situazione è complicata davvero, non farei così contento e felice.
Va bene, allora chiudiamo qui, grazie per
c'è
essere...
C'è la Raiola, lo sai che è tornata la Raiola che prima non c'era, la Raiola sta per dare le notizie del telegiornale.
Sì, e l'ascolteremo ovviamente tutti quanti.
Gli aggiornamenti sì. Dalla nostra redazione che ci ha seguito anche stamattina, grazie a Maria Paola, grazie a Max Vigiani che è qui con me a Milano, grazie a tutti voi. Per essere stati con noi, ritrovate tutto quanto in podcast scaricando l'app di RTL 102.5 Play dai vostri smartphone, dai vostri dispositivi. Grazie intanto a Stefania Iodice per essere stata con noi.
Grazie a voi, a venerdì prossimo.
Grazie alla nostra Valentina Iannicelli che vi ha coordinato al telefono. Ciao Vale.
Grazie a voi, a venerdì.
Insieme a lei in regia a Roma, Andy Ceccarelli qui a Milano, Ricky Aristarco, Pio Ingegno, arriva la famiglia giù al nord, la diretta di RTL 102.5 prosegue, Massimo Giletti, allora appuntamento a venerdì prossimo.
Ecco perché Andy, se non lo citi, è geloso di Aristarco, quindi attenzione a questi compromessi, il Quirinale è un compromesso, è una condivisione. Ci vediamo venerdì, la Raiola con le notizie.
E buona giornata sempre con la diretta di RTL 102.5. A venerdì prossimo.